Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dei giovani sull'orlo di una crisi. Apriamo questo episodio con Massimo che ci spiega la riforma del reclutamento degli insegnanti da parte del ministro Bianchi, che porterà non solo a non formare specificatamente i futuri docenti nelle proprie specifiche materie, ma a non istruire neanche i loro futuri alunni. Continuiamo poi con Lorenzo e Paolo parlando di due importanti piazze di questa settimana. Quella di venerdì a Piazza dei Mirti, a Centocelle, che ha ricordato e attualizzato l'insurrezione del quartiere del 28 gennaio 1944, e quella di sabato a Livorno, che ha visto uniti studenti e lavoratori nella lotta contro le morti sul lavoro. Buon ascolto.
Ciao a tutti, compagni e compagni, sono Massimo di Cambiare Rotta. Con questo intervento vi illustrerò brevemente quelle che sono le intenzioni del Ministro dell'Istruzione Bianchi in materia di quello che nel PNRR viene chiamato reclutamento e formazione degli insegnanti. Si tratta di una di quelle tante riforme che rientrano in quelle condizioni da rispettare per accedere ai soldi del Recovery Fund. Con Riabitiamo Mirafiori, il movimento universitario, abbiamo analizzato la questione e scritto un documento di analisi a cui farò riferimento. Nel 2017, con la Buona Scuola, veniva istituito il cosiddetto sistema dei 24 CFU per l'abilitazione alla docenza. Lo studente universitario, per poter accedere ai concorsi pubblici, doveva, e per ora ancora deve, conseguire esami per 24 crediti relativi alle discipline antropo-psicopedagogiche e alle metodologie e tecnologie didattiche, insomma, un gruppo di esami relative al mondo dell'insegnamento. Bianchi ha recentemente reso pubblica la proposta di sostituire l'attuale sistema a 24 crediti con uno nuovo a 60. E di questi 60 crediti, 24 sarebbero crediti da ottenere facendo tirocinio nei licei e negli istituti. Si tratterebbe di 600 ore non retribuite. Secondo Bianchi questa misura basterebbe per, cito il PNRR, innalzare la professionalità del personale didattico e di conseguenza migliorare la qualità del sistema educativo italiano. Il fatto è che già gli attuali 24 crediti non formano in alcun modo lo studente universitario nel suo ruolo di futuro docente e un semplice aumento dei crediti non andrebbe a cambiare la situazione in questo senso. I cambiamenti che verrebbero prodotti da questa riforma sarebbero ben altri, in una direzione totalmente diversa da quella di un miglioramento del percorso educativo. Si pensa anzitutto alle 600 ore di tirocinio che verrebbero introdotte. Si andrebbe in questo modo a formare un esercito di lavoratori non pagati pronti a sostituire tutti i professori ancora precari nelle graduatorie. I tirocinanti obbligati a svolgere gratuitamente il lavoro prenderebbero il posto di tutti quei docenti che per salire in graduatoria devono svolgere le supplenze e le scuole si riempirebbero di docenti con posizioni più instabili di prima e non ancora adeguatamente preparati. Insomma, un modo per non risolvere il grave problema del precariato che riguarda il mondo della scuola, andandolo anzi ad aggravare. Un modo per evitare di destinare soldi all'istruzione come se fossero soldi pubblici buttati. Nelle sue dichiarazioni, poi, il ministro Bianchi sostiene che l'allungare il percorso per diventare insegnanti consentirebbe di evitare che quello di docente venga visto solo come un lavoro di ripiego. Sembra quasi che il ministro voglia addossare la colpa di un sistema educativo al collasso alle nuove generazioni, come se fosse il loro non prendere sul serio la missione educativa ad essere la causa del problema. È chiaro che la situazione in cui versa la scuola italiana adesso non può essere considerata colpa di chi ne è uscito da poco dalla scuola o di chi ancora ci va, che invece questa situazione la vive o l'ha vissuta sulla sua pelle. La colpa va addossata a governi che negli ultimi anni hanno fatto a pezzi il mondo scolastico universitario, dall'apertura ai privati, all'adeguamento agli standard europei, cioè quelli del libero mercato, all'autonomia scolastica, alla buona scuola, che tra l'altro introduce l'alternanza scuola-lavoro. Se per molti la scelta di fare l'insegnante è una scelta di ripiego, dell'ultimo momento, non è per incoscienza o per malafede, ma è il risultato dell'assenza di prospettive che si trova davanti chi esce dall'università, specialmente da quelle facoltà di serie B, quelle umanistiche, poco funzionali alle dinamiche dei mercati. Chi decide di fare l'insegnante lo fa, magari è vero, per il rischio di finire disoccupato, ma è forse considerabile questa una colpa? Nelle dichiarazioni recenti viene inoltre ribadita l'importanza dell'investimento sulle discipline STEM, Science, Technology, Engineering e Mathematics, particolarmente funzionali alle esigenze del mercato. Ai laureati di queste materie, non a caso, è stata data priorità assoluta nell'indizione dei concorsi per le assunzioni. Questa predilezione per le materie scientifiche chiaramente rimanda a espliciti interessi di crescita economica che allontanano la scuola e l'università dal ruolo di primo piano che dovrebbe avere, subordinandole alla logica del profitto. Nel PNRR, dopo tutto, si parla esplicitamente di adeguare i curricula di formazione alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del paese. In realtà non si tratta neanche solo del tessuto produttivo del paese, ma delle tendenze del mercato a livello più generale. Non si tratta degli interessi della borghesia nazionale italiana, ma di quella europea. Da universitari abbiamo voluto vedere anche come il PNRR andasse a toccare nello specifico la didattica universitaria. Il PNRR contiene il piano di riforma del primo triennio universitario con l'obiettivo di articolare i corsi su tematiche sempre più generali, annullando quanto più possibile la caratterizzazione disciplinare. Questa intenzione nasce dall'idea che, citando sempre il PNRR, le sfide poste dalla modernità richiedono, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. Dunque è necessario costruire, cito ancora, ordinamenti didattici che rafforzino le competenze multidisciplinari e la costruzione di soft skills. Si può essere in generale d'accordo con l'idea che la formazione debba essere il più possibile generale, completa e non iperspecializzata e professionalizzante, ma le competenze multidisciplinari e le soft skills di cui si parla chiaramente non hanno niente a che vedere con un ampio bagaglio di conoscenze che l'istruzione dovrebbe fornire per comprendere nel modo più complessivo possibile la realtà in cui si vive e per comprendere come trasformarla. Indicano semplicemente la capacità di adattamento e di flessibilità che è richiesta ai giovani per adattarsi a un mondo del lavoro sempre più precario. Se è vero che l'attuale sistema dei 24 crediti non riesce a formare in maniera valida i futuri docenti, è anche vero che il sistema proposto dei 60 non sembra risolvere il problema, ma anzi si inserisce in uno scenario di generale peggioramento e ulteriore precarizzazione per la maggioranza della popolazione. Per ora si tratta solo di proposte di riforma e di qualche dichiarazione del ministro Bianchi, dunque nulla di certo e definitivo. Ma questi piani di riforma, promette il testo del PNRR, saranno portati a compimento entro la fine del 2022, perché ci sono delle scadenze, quelle dei recovery fund, da rispettare.
Salve a tutti, sono Lorenzo di Cambiare Rotta e oggi sono qui per parlarvi del 28 gennaio e di quello che è stato, insomma, per noi questa data e la celebrazione che abbiamo deciso di organizzare appunto come Cambiare Rotta insieme anche agli studenti di OSA e delle scuole del territorio per appunto celebrare, diciamo, questa data che non è una semplice ricorrenza, ma è il simbolo della lotta che stiamo cercando di fare e che portiamo avanti negli ultimi anni sul territorio. Innanzitutto perché la data del 28 gennaio? Perché nel 44, appunto, in questa data c'è stata un'insurrezione di carattere prettamente popolare che ha portato la popolazione guidata dal partigiano Bentiveglia, Rosario Bentiveglia, a insorgere e a liberarsi dalle forze nazifasciste per circa un mese e mezzo. In questo mese e mezzo il quartiere di Centocelle è riuscito a fare una strenua resistenza e diciamo, ha avuto una sorta di indipendenza per circa un mese e qualche settimana. L'importanza di questa data non è semplicemente per ricordare la lotta che fu, ma per appunto analizzare e riprendere la forza di combattere. In questo momento storico, in questa fase storica che è dominata da grandissime contraddizioni che non si possono più ignorare, in primis quella della crisi pandemica del Covid-19 che ci sta rendendo sempre più precarie e atomizzate le nostre vite e che sta letteralmente impoverendo tutto il tessuto sociale che caratterizzava anche le vite dei nostri quartieri. Centocelle, questo l'ha visto particolarmente. E ha visto crescere già negli anni, negli ultimi decenni, anche la gentrificazione del quartiere, che invece di portare, diciamo, l'appianamento di determinate situazioni, come lo sfruttamento sul lavoro, ad esempio, non ha fatto altro che guirle. Tant'è vero che sul territorio di Centocelle ormai è molto comune sia il lavoro a nero, sia il lavoro sfruttato come quello del. Sia lo sfruttamento specie di quei lavori gastronomici come il rider, il barista, eccetera. L'insurrezione di Centocelle è sempre più importante da sottolineare, specie per noi ragazzi di questo territorio, di questo quartiere, perché appunto sottolinea l'importanza e ci ispira a continuare nelle nostre lotte quotidiane e nella costruzione di un'opposizione, di un'organizzazione giovanile che sia in grado di contrastare e costruire una realtà diversa da quello che ci vuole imporre appunto il gioco dell'Unione Europea. Detto questo, vi ringrazio per la possibilità di aver raccontato, di poter parlare di questa giornata, che comunque è stata molto partecipata dalle scuole del territorio e ovviamente dai suoi cittadini. È stata una splendida piazza, ci ha fatto veramente piacere e diciamo la giornata si è conclusa con l'affissione di una targa proprio al ricordo del 28 gennaio. Dedicata al partigiano Bentivegna, a tutti quei cittadini che hanno combattuto quel giorno, ma in generale a tutto il quartiere e alla lotta che ha fatto, e soprattutto a una memoria che non è un semplice ricordo nel cassetto, ma che è un'ispirazione quotidiana.
Ciao a tutti, siamo qua adesso in diretta dalla piazza a Livorno, chiamata da USB, dai portuali e da tutti i lavoratori in sciopero, in lotta contro un sistema assassino, un sistema che fa solo precarietà, che fa morti, che fa una strage sociale, il cui mandante ben preciso è il governo Draghi. E tutti i partiti, dal PD alla Lega, tutti uguali che stanno al governo sotto i dettami dei Draghi e dell'Unione Europea. È fondamentale per noi oggi come cambiare rotta, essere qui in piazza con gli studenti, una generazione che ha bisogno di riscatto e che sa che il riscatto si potrà trovare solamente con la lotta, perché non abbiamo nulla da spartire, nulla da guadagnare rispetto ad un assassino qual è il governo Draghi, qual è la Confindustria, qual è l'Unione Europea. Gli stessi assassini che hanno ucciso Abdel Salam, sindacalista di USB, investito da un camion durante un picchetto in una fabbrica ormai quasi 6 anni fa, lo stesso governo e lo stesso sistema che hanno ammazzato Soumaila Sakho nella lotta dei braccianti nel Meridione, lo stesso sistema che ha ammazzato Lorenzo durante l'alternanza scuola-lavoro. Un sistema infame che vuole abituarci alla precarietà, allo sfruttamento, alle botte, alla repressione, alle manganellate quando scendiamo in piazza e quando ci facciamo sentire. Di fronte a tutto questo è necessario costruire un'opposizione radicale per cambiare rotta, per cambiare radicalmente sistema, mettere al centro i nostri diritti, i diritti della gente che lavora, i diritti degli studenti, i diritti di tutta la popolazione contro chi ci sfrutta e chi pensa di poter continuare con questo sistema assassino fino ad annientarci. Dunque, continuiamo a lottare, siamo qui a Livorno, ci saremo in tutte le prossime piazze e continueremo la mobilitazione perché ogni scuola, ogni università, ogni quartiere sarà una barricata.
Grazie a tutte e tutti. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.